L'avventura ebbe origine dalla colpa di Quacu, uscito dalla cabina senza chiudere convenientemente la porta. Mentre il macambo stava filando pacificamente sui frutti, la porta si mise a sbattere, ora aprendosi, ora chiudendosi, ma non abbastanza per rimaner ferma. Michael, dopo aver esitato per qualche tempo, uscì a sua volta con l'innocente intenzione di esplorare le vicinanze. Ma era appena fuori quando un rullio più violento chiuse bruscamente la porta. Subito Michael desiderò di rientrare perché grande era in lui la forza dell'obbedienza e sapeva che lo steward voleva che egli rimanesse nella cabina. Restò a lungo al suo posto guardando la porta chiusa, troppo saggio per abbaiare ad un oggetto inanimato. Egli sapeva bene che le cose non vive si muovevano a volte, ma mai per effetto della loro volontà, né in seguito ad un ordine o ad una minaccia. Esse erano per la loro essenza stessa sorde alla vita. Durante un'ora esitò trotterellando di tanto in tanto nel piccolo corridoio su cui si apriva la cabina, e ritornando sempre a quella porta che rifiutava di aprirsi, bruscamente prese una decisione. Poiché la porta restava chiusa, e poiché né lo steward né Quacu ritornavano, era suo dovere andarli a cercare. Con questa idea netta e fissa nella testa, egli infilò il corridoio, girò a destra, trovò una stretta scala, la fiutò e fra le altre piste riconobbe quella di Quacu e anche quella del padrone, che erano passati di là. Si arrampicò per la scala e sbucò su un ponte, ove cominciò ad incontrare parecchi passeggeri. Non si spaventò di questi dei bianchi che lo interpellavano e continuando la sua corsa arrivò sulla parte riservata del ponte, dove stavano altri dei bianchi più favoriti degli altri a dondolarsi mollemente. Ma non vide traccia né di Quacu né dello steward. Si spinse più oltre e sotto una grande tenda trovò ancora altri dei bianchi, ma nella sua vita egli ne aveva visti tanti. Incontrò la scala della passerella, la salì ed arrivò al suo destino. Poiché bisogna sapere che il capitano Duncan, che amava gli animali, possedeva a bordo, oltre a due fox terrier, una grossa gatta persiana e questa gatta aveva una nidiata di piccoli. Ella aveva stabilito la sua nursery nella camera di guardia del capitano che, prestandosi a quel capriccio, le aveva dato una scatola per mettervi i piccoli ed aveva minacciato ai quartiermastri terribili punizioni di ogni sorta se avessero per sbaglio messo i piedi su quei piccoli gatti. Michael ignorava tutto questo. La grossa gatta persiana per la prima si accorse della sua presenza e gli balzò di colpo addosso dalla camera di guardia a cui egli si avvicinava istintivamente. Prima di sapere quale fosse il pericolo che piombava su di lui, Michael fece un salto da una parte e parò l'attacco. Dal suo punto di vista, Michael non aveva provocato questo attacco. Perciò drizzò il pelo e, fissando l'avversario, ne considerò la natura. Ma già la gatta rinnovava il suo salto. Coda gonfia e grossa come il braccio di un uomo, con tutte le unghie fuori e sputando la sua collera come una furia. Era troppo per un terrier irlandese dotato di un po' di amor proprio. Egli si precipitò a fondo sulla gatta e mentre essa era ancora in aria, la zannò a volo con un colpo solido della mascella. La gatta un istante dopo ricadeva sul pavimento, con la schiena rotta, ma ciò non era che per Michael il principio della battaglia. Un urlo acuto, più che un abbaiamento, lo fece girare su se stesso. Non abbastanza sveltamente, però, per impedirgli di essere preso di fianco da due fox terrier adolescenti, che in un batter d'occhio gli tagliuzzarono la pelle e lo fecero rotolare sul ponte. Questi due terrier, diciamolo incidentalmente, erano arrivati sul ponte del Macambo, giovani ancora, nelle tasche del soprabito di Dag Daughtry, che, secondo la sua abitudine, se li era appropriati al tempo di uno scalo a Sydney. E li aveva rivenduti al capitano Duncan per una guinea l'uno. Michael, assolutamente furioso, si rimise prontamente sulle zampe mentre addosso a lui, che non aveva mai cercato di dar noia a nessuno e ignorava tutto dei suoi nemici, fino al momento in cui li aveva avuti sulla schiena, pioveva una gragnuola impietosa di cani e gatti. I due fox terrier erano in preda ad una rabbia folle e appena Michael fu in piedi, lo presero l'uno da un lato, l'altro per un'orecchia. Egli si liberò nuovamente, non senza qualche danno, e si preparava a replicare quando un nuovo assalitore, non meno inatteso, fece la sua apparizione. E questa volta era il capitano Duncan, furibondo alla vista della sua gatta abbattuta che si trascinava sul suolo. Un calcio formidabile, ben applicato dalla grossa scarpa del capitano, e gli fece fare un volo in aria togliendogli il respiro. Quando ricadde pesantemente, già gli altri due cani erano su di lui. Avvenne una lotta rapida, durante la quale Michael, afferrando la zampa di uno dei suoi avversari, la stritolò fino all'osso. Poi, rialzandosi, si mise a correre in giro con l'altro alle calcagna. Voltandosi bruscamente, lo afferrò alla spalla con vigore quando un secondo calcio del capitano intervenne e liberò il Fox Terrier. Fuori di sé, senza riflettere all'enormità del suo atto, Michael, offeso da un simile trattamento quando pacificamente era partito alla ricerca dello steward e di Kwaku, rivolse la sua collera verso il dio bianco. Prudentemente dissimulò il suo attacco e fu da un lato che attaccò a fondo la gamba del capitano Duncan. Nell'istante stesso in cui questa si alzava per colpirlo di nuovo, i suoi denti afferrarono così vigorosamente la stoffa dei calzoni che il capitano Duncan perdette l'equilibrio. Picchiò con la testa avanti, si rialzò, incespicò di bel nuovo in Michael che si preparava a ripetere